Allora, buongiorno ad Agnese Codignola.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, Agnese Codignola, giornalista scientifica e autrice, lo ricordiamo, tra l'altro, di LSD, Storie di una sostanza stupefacente, pubblicato da UTET l'anno scorso, di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Trescenza. E Agnese Codignola, torniamo a quegli anni 50 che lei raccontava anche, tra l'altro, in quel libro LSD, invece per analizzare un po' il contesto in cui avvengono le ricerche di Stuart Adams e John Nicholson. Insomma, in quel momento a disposizione c'erano sostanzialmente o l'aspirina con un alto dosaggio per trattare il dolore, oppure derivati dal cortisone.
Esatto.
E questi due ricercatori si mettono alla caccia di una nuova molecola che non è così facile da scovare.
No, in realtà loro cercavano originariamente un farmaco per l'artrite reumatoide che si conosceva poco, pochissimo, però naturalmente si conosceva il dolore che essa causa, e inizialmente avevano provato con alte, altissime dosi di aspirina, la quale naturalmente, come sappiamo oggi, non si può prendere in dosi eccessive perché causa ulcere, una serie di problemi. E effettivamente questa non è stata una ricerca casuale, come a volte accade, ma è stata proprio un caso esemplare di ricerca farmaceutica, nel senso che loro hanno studiato oltre 600 molecole, e stiamo parlando di un'epoca in cui non era come oggi, cioè oggi cosa si fa? Si prende una struttura di un recettore, di una proteina, si va con il computer a modellare una possibile molecola che possa essere efficace. No, allora si andava proprio per esclusione, naturalmente con delle leggi, rispettando le leggi chimiche che già si conoscevano, però diciamo era un'epoca preistorica rispetto alla progettazione dei farmaci che si fa oggi. Quindi provando e riprovando, alla fine avevano isolato questa specifica molecola, che però ulteriormente contestualizziamo la storia, diciamo, all'epoca non c'erano quasi o stavano nascendo i primissimi studi clinici come li conosciamo oggi, cioè con tanti pazienti, con regole fisse, eccetera eccetera. Allora non c'era tutto questo, quindi si provava sugli animali, poi appunto magari si iniziava a sperimentare su piccolissimi numeri di pazienti, e la cosa che accomuna sicuramente questi ricercatori della Boots è che hanno, ad altri dell'epoca e non solo dell'epoca, è che hanno voluto sperimentare soprattutto lui, come ha raccontato anche poco tempo fa, in prima persona l'ibuprofene per verificare che fosse efficace e probabilmente non tossico.
Tra un attimo ci arriviamo. Lei citava la Boots, che è la società, la compagnia farmaceutica per cui tra l'altro Stuart Adams lavorò per più di 50 anni. Agnese Codignola sottolineava appunto il numero di molecole che furono provate, oltre 600, e questo spiega anche perché ci vollero credo più di 15 anni per arrivare poi davvero all'approvazione di questa, di questa molecola. Agnese Codignola, lei stava facendo riferimento al fatto che Stuart Adams testò su di sé l'ibuprofene. Non è un caso così raro tra chi nel passato naturalmente ha fatto ricerca per nuove molecole di testare innanzitutto su di sé. Lui in che occasione lo fece?
Ma lui ha raccontato alla BBC pochi anni fa, nel 2015, che lo fece durante un congresso, perché la sera aveva bevuto troppo e doveva fare una relazione scientifica, e quindi si svegliò con la classica sindrome, diciamo, da sbornia, e con un gran mal di testa, e volendo invece rendere al meglio in sede scientifica, provò per la prima volta l'ibuprofene ed ebbe gli effetti che tutti conosciamo, e quindi poi da lì iniziò tutto il percorso. Un dato interessante, secondo me, il brevetto del 1961 e la commercializzazione in Inghilterra del 69, quindi ci vollero comunque 8 anni per arrivare dal brevetto alla commercializzazione, ma tutto nacque in fondo da una sbornia, se vogliamo. E appunto non era un caso isolato, cioè la storia è piena di scienziati e medici che hanno cercato o di capire una malattia oppure di provare l'efficacia di una cura provando in prima persona.
Ci sono stati anche premi Nobel che hanno, esatto, alle spalle una storia simile.
Esatto, ma possiamo ricordare sicuramente i due giganti, diciamo, della radiologia, cioè sia Röntgen, che se qualcuno degli ascoltatori ha presente l'immagine della prima radiografia in assoluto, è l'immagine di una mano con un anello, e quella mano è la la mano della, di Bertha Röntgen, che era la moglie di Konrad Röntgen, che fu il primo scopritore in realtà dei raggi X, delle potenzialità dei raggi X, e però sia lui che lei tutta la vita continuarono anche a sperimentare su loro stessi, tant'è che poi anche se morirono abbastanza anziani, comunque tutto fa pensare che avessero poi delle forme tumorali, scoprirono anche gli effetti negativi. Un altro caso, forse ancora più impressionante, è quello di Pierre Curie, perché Pierre Curie morì effettivamente travolto da una carrozza nel 1906, però poco tempo prima lui si era lasciato, diciamo, si era come posso dire, fatto un impianto di un cristallo di radio, quindi di una sostanza radioattiva, in un braccio, in un avambraccio, l'aveva lasciato 10 ore e dopo 50 giorni era andato alla società scientifica cui faceva riferimento della nascente medicina nucleare per dimostrare che cosa il radio aveva fatto al suo braccio, erano chiaramente ulcerazioni, eccetera. E la stessa Marie Curie, che morì molto dopo di lui, riuscendo a vincere un altro Nobel, a fare molte altre cose, però morì di anemia anaplastica, che è la classica sindrome da radioattività. Quindi molti degli scienziati, e ce ne sono anche tanti altri, potremmo ricordare la storia dei vaccini, già dal 1700, da Jenner, no? Di ricercatori medici che hanno voluto sperimentare. E appunto, come dicevo prima, in realtà ce ne sono tanti, e ce ne sono anche oggi in forme più inquietanti, se vogliamo, ma è un fenomeno che si sta osservando, quello dei biohacker, che si impiantano su di sé protesi, biochip, addirittura ci sono stati dei casi di tentativo di modifica genetica su se stessi, e sono cose di cui si sentirà parlare anche negli anni prossimi.
Eh sì, ne abbiamo fatto il cenno anche in passato qui a Radio 3 Scienza, di quello che sta avvenendo appunto anche nel mondo del biohacking. Agnese Codignola, grazie per essere stato con noi e per averci aiutato a rievocare la figura, la storia di Stuart Adams, che appunto, lo ricordavamo, sintetizzò la molecola di ibuprofene, che è diventato appunto, come dicevamo, uno degli analgesici più famosi. Ci state già scrivendo numerosi al 335-5634-296, e tra poco daremo voce anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che raccontano il proprio rapporto con l'uso degli antidolorifici. Lo faremo tra poco con Silvio Grattini.